ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 22 febbraio 2024, come ogni giovedì, dalle ore 19.10 in diretta, il lunedì in replica dalle ore 16.25. Andiamo avanti con questo appuntamento che hanno tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa con il continente di cui pochi ne parlano. Stiamo parlando dell'America Latina, lo facciamo dal 1 dicembre 2005, quando le notizie senza dubbio c'entrano, quando esistono, quando c'è molto da parlare sull'America Latina. Il primo esempio che vi do è sul paese sul quale ci concentreremo oggi, cioè il Brasile, perché c'è il vertice del G20 in Brasile. Lula e Blinken chiedono la creazione di un Stato palestinese, quindi sicuramente hanno una visione diversa per quanto riguarda Israele e il conflitto o il genocidio, per meglio dire, che c'è da parte dello Stato israeliano contro i civili palestinesi, però almeno coincidono nell'idea di creazione dello Stato palestinese. Però noi parleremo anche del Brasile, perché questa parola genocidio l'ha usata anche il presidente della principale potenza latinoamericana. Però non sarà l'unico tema. Gennaio del 2023 in Brasile si è organizzato un attacco contro le istituzioni sul quale si dà la responsabilità all'ex presidente Jair Bolsonaro. Naturalmente che bisogna aspettare i tempi della giustizia, però le accuse contro l'ex presidente sono molto chiare. E quindi proveremo a capire cosa sta succedendo in Brasile, la politica interna brasiliana, soprattutto quanto sustentate sono queste accuse contro Bolsonaro. E questo sarà il tema principale di Latinoamericando, però poi naturalmente che ci sono altri argomenti, come per esempio che c'è un processo contro l'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernández, negli Stati Uniti. PM lo accusa di lavorare accanto ai narcos, una cosa che l'abbiamo visto in alcuni paesi latinoamericani, non tutti, non possiamo generalizzare, però in alcuni paesi latinoamericani il rapporto fra la politica e il narcotraffico. Questa è una delle altre notizie che si occupano. C'è stata una polemica tra l'Argentina e l'Inghilterra, un nuovo capitolo fra questi due paesi, perché sapete che c'è l'isola del Falklands per i britannici, delle Malvinas per gli argentini. Sono state dichiarazioni incrociate di uno contro l'altro, di che si deve discutere sulla sovranità. L'Inghilterra dice di no, si nega completamente, però comunque si sono riuniti di persona. Adesso sentiremo musica, dopodiché sentiremo il collegamento che faremo con Belo Horizonte per analizzare la situazione brasiliana. Quindi noi siamo fortunati, gli ascoltatori di Radio Cooperativa sono fortunati, perché sentirete un'analisi approfondito senza nessun intoppo pubblicitario. Senza, avete presente quando sentite le analisi che devono essere molto brevi perché c'è la pubblicità che preme? Vabbè, noi questo problema non l'abbiamo. Per continuare a non averlo, vi chiediamo di contribuire con il conto corrente postale 120 82 301 intestato Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Oggi musicalmente siamo accompagnati, come non poteva essere altrimenti, da una banda brasiliana che si chiama Banda Mel, appunto. Il CD porta il nome della banda e adesso ascoltiamo Barca Furada. Attenzione, gentili ascoltatori, perché potete comunicarvi con il sottoscritto adesso per fare domande, per fare critiche, perché no, ma anche durante il resto della settimana. Basta scrivere latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. sono le 19:20, ritorniamo fra poco sulle frequenze di Radio Cooperativa.
Io già non quero saber di tutto, io già non quero saber di nada, só sei dizer che esse país come sta, dà una barca furata. Io già non quero saber di tutto.
Bye. fazer. De olho sempre na TV, na palhaçada. Consciência é toda questão. Nos falta educação. Comida tão forte, razão mais que nada. Eu já nem quero saber de tudo. Eu já nem quero saber de nada. Só sei dizer que esse país não está. Tá uma barca furada. Tá uma zoeira. Então vamos levantar poeira. Tá uma zoeira. Então vamos levantar poeira.
Gente, ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Come diciamo in apertura, uno dei temi che ci occupa è quello che sta succedendo in Brasile a proposito dell'intento di colpo di Stato, almeno così lo accusano i giudici a Jair Bolsonaro, l'ex presidente, a proposito di quello che è successo subito dopo l'insediamento di Ignacio Lula da Silva. Stiamo parlando di poco più di un anno fa. Per parlare su questo siamo collegati con Belo Horizonte, all'altra parte della linea ci risponde il professor Alessandro Perigali. Alessandro Perigali, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera Gustavo, buonasera a tutte e tutti.
Grazie mille per la tua solita disponibilità. Allora, so che sono ore molto concitate in Brasile, Alessandro. Oggi ci sarà un interrogatorio. Bolsonaro aveva chiesto di posticiparlo, però alla fine è stata negata questo posticipo e ci sarà oggi. A che punto della situazione siamo, Alessandro?
Siamo a un punto della situazione che in qualche modo sembra che siamo in dirittura d'arrivo rispetto a tutta una serie di questioni che rimanevano un po', aleggiavano nell'aria, ma nessuno aveva una grande idea di quanto di concreto ci fosse, nel senso che tutto il mondo ha visto le immagini dell'8 gennaio, quell'invasione dei palazzi istituzionali di Brasilia da parte della manifestazione bolsonarista che non è stata fermata dalle forze dell'ordine né dall'esercito, se non con un enorme ritardo e dopo aver saccheggiato numerosi palazzi istituzionali, rubato copie originali della Costituzione, pisciato nelle sale del Congresso. Però questo fatto che ha ricordato un po' l'assalto a Capitol Hill nel gennaio del 2021 negli Stati Uniti e che indubbiamente faceva pensare a un tentativo di colpo di Stato con tanto di responsabilità di omissione o di partecipazione di parti delle forze dell'ordine e di settori dell'esercito e anche di autorità costituite, il governatore di Brasilia e così via. Però tutto questo non aveva dato molti dettagli su come questa strategia, su se ci fosse effettivamente una strategia reale, effettiva da parte dell'ex governo Bolsonaro, del suo entourage più stretto, di alcuni pezzi di forze armate e anche addirittura di servizi di intelligence rispetto a un progetto serio e strutturato di colpo di Stato, ossia quello che era certo era che ci fossero delle tendenze radicali estremiste che volessero in nessun modo accettare il passaggio di poteri dovuto al risultato elettorale, ma delle responsabilità più specifiche e anche una strategia più articolata dall'alto rispetto a un colpo di Stato possibile non era ancora venuta fuori. Invece adesso con la nuova inchiesta chiamata Tempus Veritatis, l'ora della verità, sembra che si stia chiudendo il cerchio rispetto ai mandanti, non solamente rispetto agli esecutori, e si stia chiudendo il cerchio anche intorno alla stessa figura di Bolsonaro, che è una delle figure centrali, non necessariamente la centrale, cioè diciamo che se una strategia di colpo di Stato c'è stata, è stata una strategia diciamo collettiva di un pezzo di esercito, soprattutto dei militari diciamo di riserva, cioè dei militari non più attivi, ma cioè dei generali non più attivi, ma anche di un pezzo dell'esercito in attività e ovviamente tutto quello che è il nucleo duro del bolsonarismo radicale ideologico, possiamo dire. Quindi per riepilogare un pochino i fatti, si sono scoperte le seguenti cose. Innanzitutto, un elemento chiave per arrivare all'operazione Tempus Veritatis è stata la delazione di un pentito. Il pentito si chiama Mauro Sid, era stato arrestato poco dopo l'8 gennaio e aveva accettato di collaborare in cambio di fortissimi sconti di pena, addirittura forse sconti di pena, diciamo, in termini di prigione, sconti di pena addirittura generali. Devo controllare questo dato. Però Mauro Sid è stato uno stretto consigliere di Bolsonaro e ha avuto un ruolo importantissimo nella gestione del golpe. Sembra che forse sia stato lui il redattore della prima versione di un decreto che avrebbe dovuto in qualche modo abolire lo Stato democratico di diritto e annullare le elezioni nel dicembre del 2022. A partire da questa delazione di Mauro Sid, l'inchiesta, che è stata condotta da un giudice che oggi è il giudice più importante dello scenario brasiliano, assolutamente, che si prende le prime pagine in tutti i giornali, è un po' quello, è per Bolsonaro quello che è stato per Lula Sergio Moro a suo tempo, e è un ministro, un membro della Corte Suprema, del Supremo Tribunale Federale Brasiliano, che si chiama Alexandre de Moraes e che è oltretutto il presidente del Supremo Tribunale Elettorale, quello che è stato preso di mira dal bolsonarismo durante l'anno elettorale per una polemica assolutamente inventata di sana pianta dal bolsonarismo come scusa per non realizzare le elezioni, sul voto cartaceo o sul voto digitale, insomma, che in Brasile si usa una modalità di voto digitale e che secondo il bolsonarismo era tutta manipolata, diciamo, ma senza mai apportare prove a questa accusa, e loro volevano sostituirla con una forma di voto cartaceo che invece era forse più controllabile rispetto a compravendita di voti sul piano locale. In ogni caso, Alexandre de Moraes, attraverso poi inchieste condotte dalla Polizia Federale e grazie alla delazione di Mauro Sid, ha iniziato a fare delle operazioni più specifiche di perquisizioni e sequestri di documenti a partire da fine gennaio di quest'anno. Il 29 gennaio la prima operazione, il 25 gennaio la prima operazione è stata contro un alleato di Bolsonaro, stretto collaboratore di Bolsonaro, chiamato Alexandre Ramagem, che era, durante il periodo finale del governo Bolsonaro, era stato direttore della BIN. La BIN sono i servizi segreti brasiliani. Il 29 gennaio, quindi 4 giorni dopo questa operazione contro Alexandre Ramagem, c'è stata un'operazione contro il figlio, il secondo genito di Bolsonaro, il numero 2. I figli di Bolsonaro si chiamano tutti 01, 02, 03, 04, proprio per capire che sono praticamente una banda. Insomma, una specie di milizia, e il figlio questo 02 è Carlos Bolsonaro, che era quello che più si occupava delle questioni informatiche e della strategia, diciamo, di fake news e così via. Carlos Bolsonaro è stato oggetto anche lui di una perquisizione con sequestro di documenti, accusato di essere a capo di un cosiddetto schema di milizie digitali e di una cosiddetta ABIN parallela, cioè dei servizi segreti paralleli ai servizi segreti ufficiali, che spiavano alcuni personaggi politici e istituzionali chiave in tutti i loro movimenti di maniera illegale. Tra di loro si è provato che oggetto di questa sorveglianza illegale era lo stesso giudice Alexandre de Moraes, che era spiato in qualunque movimento che facesse, proprio perché si è scoperto dopo, sarebbe stato lui il primo arrestato nel caso di un colpo di stato militare.
è tutta colpa organizzata da qualche esaltato fanatico Bolsonaro e che lui non c'entra niente, non è stata una sola decisione, questa è un'ipotesi che non
no,
sta in piedi.
Adesso ci arriviamo, ovviamente oggi con l'eventuale dichiarazione di Bolsonaro nell'interrogatorio con Alexandre G. Moraes magari scopriremo altre cose, però diciamo che ci sono già abbastanza prove che Bolsonaro sapesse, e perché queste prove sono venute fuori nel terzo passaggio, quello più importante dell'operazione di investigazione di Alexandre G. Moraes, che è stato l'8 febbraio, quindi due settimane fa, l'8 febbraio è scattata l'operazione Tempus Veritatis, come menzionavo, l'ora della verità, in cui nello stesso giorno sono state fatte perquisizioni e sequestri in moltissime abitazioni, anche nella sede del Partito Liberale, che era il partito a cui è iscritto e affiliato Bolsonaro, e ci sono state più di 20 persone interessate da questa operazione, ma alcune di particolare importanza strategica. Tra di loro ci sono stati quattro mandati di cattura a Felipe Martins, che era un consulente speciale di Bolsonaro, a Marcelo Camara, che era colonnello di riserva dell'esercito, e a Rafael Martins, che è un tenente colonnello in attivo dell'esercito, e poi a Anderson Torres, che è stato l'ultimo ministro della giustizia di Bolsonaro. C'è stata una quinta prigione che non era pensata all'inizio, ma che è dovuta avvenire in flagrante, allorché la Polizia Federale è andata a perquisire l'abitazione del presidente del Partito Liberale, Valdemar Costanetto, che non è un bolsonarista radicale della prima ora, è un opportunista e così via, che si è alleato strategicamente con Bolsonaro, ma che fa parte di quella casta politica che da molto tempo, insomma, governa di fatto il Brasile, che si chiama Central. Valdemar Costanetto doveva essere perquisito rispetto a dei documenti, ma non c'era un mandato di cattura specifico per lui, quando in casa sua hanno trovato che lui avesse un'arma senza non dichiarata in casa, e una pepita d'oro anch'essa non dichiarata, e si sospetta che questa pepita d'oro possa essere stata ottenuta attraverso il garimpo illegale, cioè le miniere illegali del nord dell'Amazzonia, che sono state fortemente fomentate dal governo Bolsonaro, che ha liberalizzato e deregolamentato qualunque tipo di controlli. Quindi è stato incarcerato 3 giorni, poi è stato liberato su cauzione Valdemar Costanetto. Gli altri 3 sono in carcere in questo momento, e tra gli altri tra le altre persone oggetti di perquisizione e sequestro c'è lo stesso Bolsonaro, cioè lo stesso Jair Bolsonaro, che ha avuto il passaporto ritirato, quindi l'obbligo, il divieto di uscire dal paese, e poi due importantissimi elementi dell'esercito, due generali dell'esercito estremamente importanti nel vincolo tra le forze armate e il bolsonarismo, che sono Braga Neto, che è stato ministro della difesa durante Bolsonaro e che era candidato a vice di Bolsonaro nelle elezioni del 2022, e Augusto Heleno, che occupava un ruolo che in Italia potremmo chiamare di sottosegretario alla presidenza, diciamo. E queste due figure sono assolutamente chiave per le indagini che si sono scoperte. C'è stato scoperto nella sede del Partito Liberale, oltre al passaporto di Bolsonaro che si trovava nella sede del Partito Liberale, è stato rinvenuto un documento, che è questo documento che di cui forse il possibile redattore sia stato lo stesso Mauro Cid, cioè il delatore, un documento in cui era un documento di un decreto che Bolsonaro avrebbe dovuto firmare nel dicembre del 2022, con il quale si sarebbero abolite le elezioni recenti, abolite alcune libertà fondamentali, arrestate alcuni personaggi specifici e poi ricondotto un nuovo processo elettorale nelle modalità che il bolsonarismo voleva. Quindi fondamentalmente un colpo di stato militare all'antica, diciamo, alla vecchia maniera, cosa che adesso in America Latina molti parlano di colpi di stati blandi, di impeachment come modalità preferenziale per fare un colpo di stato. Invece questo è proprio un colpo di stato all'antica in qualche modo, però ovviamente con elementi molto contemporanei, come le milizie digitali, come forme anche di attivazione militante di strada di tipo più contemporaneo, però e con grande partecipazione di settori, di pezzi del potere economico vincolati al bolsonarismo. Quindi questo documento è fondamentalmente l'elemento chiave a partire dal quale si può ricostruire e a partire dalle vicissitudini della redazione, delle firme apportate su questo documento, si possono ricostruire determinate responsabilità. Un altro elemento chiave oltre a questo documento è stato il video che è stato ritrovato nel corso di queste perquisizioni. È un video che è stato fatto, filmato dal generale Augusto Heleno, e in cui è un video di una riunione ministeriale, di un consiglio dei ministri del governo Bolsonaro prima delle elezioni del 2022, avvenuto il 5 luglio del 2022. In questo Consiglio dei Ministri ci sono alcune frasi molto forti e inequivocabili in termini di responsabilità e di intenzione golpista. Ricordiamo una cosa, rispetto per il diritto fondamentalmente, è l'unica accusa, diciamo, l'unica imputazione per la quale non conta la sua effettiva realizzazione, ma conta appena l'intenzione di realizzarla, e che conta penalmente, è il colpo di Stato. E questo per un motivo ovvio. Se il colpo di Stato si realizza effettivamente, poi non è più possibile sottomettere i golpisti a qualunque tipo di indagine, perché sono i golpisti i detentori del nuovo potere politico e giudiziario, no? Quindi fondamentalmente, se in tutti gli altri reati la giurisprudenza prevede che non è sufficiente l'intenzione del reato, la pianificazione del reato, ma che il reato debba essere effettivamente concretizzato, l'unica modalità di contrastare il colpo di Stato è proprio contrastarne l'intenzione, perché l'effettiva realizzazione impedirebbe qualsiasi possibilità logica di contrastarlo. Questo mi sembra che sia un elemento fondamentale, diciamo. E quindi in questa riunione ministeriale del 5 luglio ci sono state alcune frasi abbastanza inequivocabili. Bolsonaro agita lo spettro di un caos e di una guerra civile in Brasile nel caso in cui dovesse vincere Lula. Bolsonaro ammette, cosa che non aveva mai fatto durante la campagna elettorale, che la vittoria di Lula era praticamente certa, che i sondaggi erano veri e che se le cose continuassero così Lula avrebbe vinto, no? E un po' dà a intendere che bisogna agire prima delle elezioni, perché agire dopo le elezioni genererebbe una guerra civile. Sulla stessa linea, ancora più esplicitamente, il generale Augusto Heleno dice che nel caso in cui si arrivasse all'ora delle elezioni e si facessero le elezioni così come erano previste, non ci sarebbe stata possibilità di revisione al VAR, usa questa metafora calcistica, e quindi dice: noi dobbiamo agire prima delle elezioni, non dopo le elezioni, dobbiamo ribaltare il tavolo prima delle elezioni, usando esattamente questa espressione. Ora, una cosa che non è chiara fino ad ora è se sono state fatte delle azioni specifiche per ribaltare il tavolo prima delle elezioni. Cioè, nonostante queste dichiarazioni dell'incontro ministeriale del 5 luglio, di fatto non abbiamo ancora indizi sufficienti al fatto che ci sia stata una strategia per fare un colpo di Stato prima del 30 ottobre, che è stata la data del secondo turno. Ci sono state sì alcune forzature, ci sono stati episodi di violenza, per esempio di parlamentari legati al bolsonarismo, però non ci sono stati elementi contundenti, no, che indicano che alla fine abbia prevalso questa strategia, mentre ci sono elementi contundenti che indicano che ci fosse un piano per il colpo di Stato post elezioni. L'unica cosa, diciamo, che l'unico fatto importante che è stato fatto subito dopo la riunione ministeriale del 5 luglio è stato il 18 luglio, quando Bolsonaro ha riunito gli ambasciatori di vari paesi, ha diffamato senza prove il sistema elettorale brasiliano, e per questo fatto, per questa riunione, Bolsonaro è già stato condannato e ha già perso il diritto alla rielezione per i prossimi 8 anni, per aver in qualche modo tentato di diffamato il sistema elettorale senza prove. Ora, da lì fino al 30 ottobre, che è stato il giorno del secondo turno della vittoria, anche se di stretta misura, di Lula su Bolsonaro, non ci sono stati altri fatti eclatanti, mentre, come tutto il mondo sa, diciamo da 2 giorni dopo il secondo turno, cioè dal 1 novembre, ci sono stati dei movimenti dal basso, da parte del bolsonarismo radicale, che hanno provato a invocare, a richiedere a gran voce un colpo di Stato. Il primo è stato per 2 settimane, le prime 2 settimane di novembre, dei blocchi stradali nelle principali arterie stradali del paese da parte di un gruppo di camionisti vincolati al bolsonarismo e altri che in qualche modo attraverso i loro camion hanno prodotto questi blocchi, e altri gruppi, diciamo, vincolati al bolsonarismo radicale, che hanno aderito a questi blocchi stradali. A partire dal 15 di novembre la strategia del blocchi stradali è stata sostituita da delle accampate. Vedete che qui è interessante come un repertorio di lotta della sinistra, il blocco stradale, l'accampata, che abbiamo visto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, no? Pensiamo alle accampadas di Occupy Wall Street, delle accampadas spagnole e così via, e tutti i blocchi stradali dei facchini in sciopero, per esempio, nella pianura padana, sono stati tutti applicati come repertorio di lotta dell'estrema destra. Questo è realmente un fatto interessante. Il 15 novembre sono iniziate manifestazioni davanti alle caserme, invocando un colpo di Stato. Queste manifestazioni sono durate più o meno fino a poco prima fino all'8 gennaio, di fatto fino all'8 gennaio, cioè fino all'assalto al congresso e alla piazza dei tre poteri. In questa congiuntura di manifestazioni golpiste che richiedono a gran voce il colpo di Stato, pare che sia in questa congiuntura che è stata redatta quel documento di decreto di sospensione delle elezioni e così via, da parte della cerchia più interna al bolsonarismo. Abbiamo diciamo prove di che questo documento, nella sua versione iniziale, prevedeva l'immediata prigione, l'immediato arresto di Alexandre de Moraes, di un altro giudice della Corte Suprema chiamato Gilmar Mendes e del presidente del Senato Pacheco, che anche lui un uomo del Centrão, un uomo del vecchio establishment politico brasiliano, ma che si era speso in maniera esplicita a favore della regolarità delle elezioni, della tenuta delle istituzioni e in parte a favore del governo Lula. Questa triplice, diciamo, prigione è stata poi modificata il 9 dicembre del 2022, quando lo stesso Jair Bolsonaro ha ricevuto questo decreto, cioè ha ricevuto sul suo tavolo, sulla sua scrivania, questo decreto. Bolsonaro ha deciso di mantenere la prigione di l'arresto di Alexandre de Moraes, ma di togliere quello di Pacheco e di Gilmar Mendes. E in questi giorni, nei giorni, diciamo, tra il 9 e il 14, 15 dicembre sono stati giorni fondamentali in cui poteva esserci un colpo di stato militare, perché in quei giorni l'entourage più stretto del bolsonarismo e questi generali tipo Augusto Heleno e Braga Netto, che erano articolatori di questo colpo di stato, hanno provato a testare l'adesione effettiva dei generali in attiva dell'esercito brasiliano per un'opzione di colpo di stato militare. Hanno iniziato a richiedere l'appoggio di alcuni generali, un paio di generali di cui uno che era il comandante delle operazioni speciali dell'esercito, chiamato Teófilo Oliveira, aderiscono a questo colpo di stato. Teófilo Oliveira addirittura aderisce, però dicendo che solo alla condizione che ci fosse una firma dello stesso Jair Bolsonaro su questo documento, diciamo, e c'è una firma previa, quindi adesso teoricamente questo documento è stato firmato da Bolsonaro, anche se non è stato, non è mai stato implementato, diciamo, e soltanto che altri generali all'ultimo minuto hanno deciso di non partecipare. La decisione non è stata, l'esercito brasiliano non è un esercito diviso tra legalisti e golpisti, l'esercito brasiliano è diviso tra golpisti radicali e bolsonaristi radicali, eversivi, nostalgici della dittatura militare in maniera radicale, e un settore diciamo più attendista, che per paura che il colpo di stato non venisse a realizzarsi davvero, ha preferito diciamo omettere, agire per omissione, agire in maniera passiva e vedere come si posizionavano le carte prima di prendere delle decisioni davvero. È questo settore, diciamo, per nulla fedele alle istituzioni, ma più attendista e con più paura, diciamo, di un passo oltre, che fondamentalmente il colpo di stato non si è realizzato, tanto che anche gli ufficiali e i generali che non hanno aderito al colpo di stato in nessun momento hanno spinto per sgomberare gli accampamenti golpisti davanti alle caserme, e hanno sempre flirtato diciamo con questi settori radicali. Comunque, fatto sta che il 15 dicembre abbiamo un'intercettazione del generale Braga Netto in cui chiama uno di questi generali che non aderisce al golpe di cagao, cioè di vigliacco in qualche modo, e alla fine il colpo di stato non si realizza. C'è stato anche un allarme bomba, ci sono stati vari episodi prima di Natale, ma il colpo di stato finalmente non si realizza, e come sappiamo il 30 dicembre Bolsonaro viaggia in Florida per 3 mesi per non dover passare la fascia presidenziale a Lula. L'8 gennaio succede tutto quello che succede, insomma.
Vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos mostrar, pra todos o nosso cantar, pois a corda só quebra pro lado de cá. Vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos cantar, vamos cantar, vamos mostrar, vamos mostrar, pra todos o nosso cantar, pois a corda só quebra pro lado de cá.
Un ultimo punto, diciamo che fino ad ora le indagini avevano colpito solamente i pesci piccoli del bolsonarismo, ci sono e questo in una maniera che io credo preoccupante per la legalità, la garanzia delle libertà individuali e così via, nel senso che singoli bolsonaristi magari proprietari di un negozio, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi, anche driver di Uber e così via, hanno partecipato a questa manifestazione. Ossia, il bolsonarismo ha un appello molto forte in settori piccolo borghesi o anche proletari, e queste persone si sono prese dai 15 ai 25 anni, o almeno le accuse, sono stati arrestati tutti, in prigione preventiva, molti, centinaia di persone, alcuni sono stati poi rilasciati, ma le accuse sono dai 15 ai 25 anni, sono delle accuse enormi, no? Per cui queste persone che hanno partecipato a queste manifestazioni vengono accusati di reati cosiddetti multitudinari, cioè il dispositivo giudiziario contro queste persone è stato gigantesco, no? Reati multitudinari significa che non vengono indagate semplicemente le tue responsabilità specifiche, se hai rotto un vetro, se hai rubato qualcosa e così via, ma se facevi parte di quella manifestazione ti accolli tutto quello che è stato fatto in quella manifestazione. Questo è un precedente terribile nel giorno in cui la congiuntura dovesse cambiare e la sinistra dovesse tornare ad essere, diciamo, anti-establishment, ma la cosa positiva, diciamo, di questo è che non era così chiaro, non era così scontato che il cerchio si stringesse davvero sui pesci grossi, soprattutto sugli articolatori del golpe, delle forze armate e così via. In Brasile i gerarchi della dittatura militare non hanno mai pagato niente, sono stati tutti hanno ricevuto tutti un'amnistia. E quindi è molto positivo che adesso il cerchio si chiuda. Rimane l'enigma se e quando, nel caso, verrà arrestato lo stesso Jair Bolsonaro. Le pene che Bolsonaro rischia sono di 24 anni di carcere e fino a 30 anni di impedimento per correre alle elezioni politiche di qualunque carica, ma rimane un po' lo spettro di crearne un mito, no? Di crearne un martire, un po' come è stato fatto con la prigione di Lula, che poi esce dalla prigione e pochi anni dopo diventa nuovamente Presidente della Repubblica. Questo è più o meno il quadro che potevo in qualche modo dare.
Molto chiaro, Alessandro Pregali, che ci sta parlando da Belo Horizonte. Però la base di cui parlavi prima, che aderisce a Bolsonaro, che ha magari sostenuto questo intento di colpo di Stato di poco più di un anno fa, è più debole, si fa sentire, continua con la stessa convinzione, si è affievolito. Come è oggi, a febbraio 2024, questo elettorato?
Allora, questo è una grande questione. In realtà tutti i sondaggi indicano che il bolsonarismo ha ancora una base solida del 30%, cioè in Brasile fondamentalmente la sinistra ha una base solida del 30%, il bolsonarismo ha una base solida del 30% e il 40% della popolazione va un po' da un lato all'altro. Adesso gli ultimi dati indicano che il governo Lula sta godendo di un certo consenso. Alcuni dicono addirittura superiore al 60% l'approvazione per il governo Lula in questo primo anno è poco, però questo vuol dire che in qualche modo il governo Lula sta riuscendo a portare verso di sé quel 40% di zona grigia, diciamo, di chi non si sta esprimendo. Però la base bolsonarista in termini statistici è alta. Quello che sicuramente vediamo è che, tanto che quest'anno ci saranno le elezioni municipali in tutti i municipi del Brasile e il bolsonarismo è competitivo in tutte le principali città del paese e anche in piccoli centri, voglio dire. Bisognerà vedere in qualche modo se poi riuscirà, quali città riuscirà a portarsi a casa i candidati alleati di Bolsonaro, però è competitivo. Adesso la questione è quello in cui potremmo dire che si è affievolita la forza del bolsonarismo è nella capacità di mobilitazione effettiva, cioè dal governo, nei 4 anni di governo Bolsonaro ha dimostrato di saper essere di lotta e di governo allo stesso tempo e quindi di essere, governare, no? Assumersi una serie di responsabilità e anche una serie di fallimenti nella gestione pubblica, ma allo stesso tempo di indirizzare, di portare in piazza una base ampia contro i suoi nemici più diretti, molto spesso contro gli altri poteri, le altre istituzioni, il Congresso, la Corte Suprema e così via, a partire di un'agenda radicale vincolata ideologicamente alle proprie strategie del bolsonarismo, che sia nel caso delle proteste contro il vaccino, che sia nel caso di questioni più vincolate alla famiglia Bolsonaro o così via. Ora, questa capacità di mobilitazione, da che Bolsonaro non è più presidente e da che non c'è più un nucleo, diciamo, un entourage, un nucleo bolsonarista che è incrostato, diciamo, nel potere esecutivo e in altri ambiti dello Stato, non c'è più questa grande capacità. Le poche manifestazioni fatte dal bolsonarismo sono state un fallimento, perché non c'è fondamentalmente la capacità economica di portare in piazza molta gente comunque andava in piazza anche attraverso benefici, pagamenti di una serie di pagamenti di viaggi, pagamenti di pernottamenti e così via. Quindi nelle occasioni in cui Bolsonaro ha provato a chiamare le folle, non ci sono state folle ad attenderlo. La questione sarà il 25 gennaio. Il 25 gennaio è stata convocata dallo stesso Bolsonaro una manifestazione grande che pare che avrà molto appoggio, cioè finanziario, diciamo, di sostegno, perché sia grande, a San Paolo, contro le accuse che gli vengono rivolte. Se il 25 gennaio questa manifestazione sarà un boomerang, vorrà dire che il Bolsonaro ha veramente perso la sua capacità, almeno per ora, di mobilitazione. Se invece se invece fosse una manifestazione imponente, allora forse si riposizionerebbe con una certa forza di base.
Alessandro Peregali, prima di salutarci, io non posso non chiederti, per la questione internazionale, la diplomazia brasiliana, c'è la presenza in America Latina di Lavrov, del ministro degli affari esteri russo, c'è anche la presenza degli statunitensi Blinken, però negli ultimi giorni è stata la notizia di questo scontro diplomatico per le accuse di genocidio contro Israele fatte dal presidente brasiliano Lula da Silva. Quindi come possiamo analizzare questo fenomeno? Te l'aspettavi, non te l'aspettavi? E soprattutto quali sono le conseguenze di queste dichiarazioni? Lula ha richiamato l'ambasciatore brasiliano presso Tel Aviv. Ecco, come possiamo analizzare questo fenomeno, Alessandro?
Beh, allora, aspettarmelo, non me lo aspettavo molto, devo dire, perché Lula è un grande negoziatore, è un grande conciliatore, e difficilmente lui si accolla uno scontro diretto con qualcuno. Sul piano interno, diciamo, con la borghesia, con i grandi imprenditori e così via, non se l'è mai accollato nessun tipo di scontro. Sul piano internazionale anche era ritenuto poco probabile uno scontro a questo livello con Israele, che comporta anche un problema con gli alleati storici Israele, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e così via. Devo dire che è stato parzialmente sorprendente, è stato un gesto secondo me di coraggio. Ora tutti, non so, immagino che, vabbè, per ricordare agli ascoltatori quello che ha detto 3 giorni fa Lula in una visita diplomatica in Africa. Lula sta viaggiando molto l'Africa, ha questo vincolo molto forte, tanto ideologico, terzomondista con l'Africa, ma quanto anche proprio di investimenti. Le imprese costruttrici brasiliane hanno investito molto, hanno fatto molti profitti in Africa e così via. E in questo viaggio in Africa, mentre era in Etiopia, Lula gli hanno chiesto della fascia di Gaza e lui ha detto che era uno scandalo, che non era una guerra, era un massacro a senso unico contro donne, bambini e anziani, che non si era mai visto questo nella storia, anzi sì, si era visto quando Hitler aveva deciso di ammazzare tutti gli ebrei, no? Apriti cielo, grandissime polemiche. Ora io sono di formazione storico e tendo sempre a andare con le pinze, diciamo, rispetto alle definizioni. Non credo che ci siano grandi problemi sul definire genocidio quello che sta avvenendo in Palestina, però certo richiamare sempre Auschwitz come l'Olocausto come paragone è sempre difficile da sostenere in termini di un'analisi accurata, storica e così via. Però qui si tratta di un momento anche di di posizionamento forte di fronte a una crisi che sembra che la comunità internazionale non sia minimamente disposta a risolvere, a fare dei passi decisi per in qualche modo frenarla. Da questo punto di vista credo che le parole forti, un po' così spontanee di Lula siano state positive. Ovviamente hanno generato un terremoto, l'establishment politico e mediatico in Brasile si è tutto schierato contro Lula, c'era un grande consenso contro Bolsonaro fino a 3 giorni fa e adesso ovviamente Bolsonaro è ancora il nemico numero uno, però adesso sembra che si stia un po' accusando Lula di dire: ma come, adesso che siamo tutti contro i golpisti, tu ci fai fare questa figura di merda e noi dobbiamo andare contro di te? Un po', questo è un po' il tenore degli editoriali dei grandi media mainstream, purtroppo io credo che sia stato in qualche modo positivo, perché un grande paese come il Brasile che si esprime in questo modo ha un certo appeal, una certa capacità di leadership anche in relazione a altri paesi del terzo mondo, molti paesi africani che in qualche modo pensano queste cose, rafforza la mozione del Sudafrica di condannare il governo israeliano per genocidio al tribunale dell'AIA e in qualche modo tensiona anche in relazione agli Stati Uniti, e gli Stati Uniti hanno bocciato per la terza volta la risoluzione di cessate il fuoco, dicono che ne vogliono proporre un'altra. C'è stato questo incontro con Blinken ieri, in cui sembra che Blinken, comunque l'incontro sia stato più amichevole che non. Blinken ha riconosciuto in qualche modo la sovranità brasiliana in relazione a queste cose, anche se ha detto che gli Stati Uniti non pensano la stessa cosa che pensa Lula rispetto a Gaza, però ecco, c'è un po' questa situazione difficile. Ovviamente sul piano interno il bolsonarismo ne ha approfittato per fare un'altra richiesta di impeachment che ha avuto più di 100 adesioni di parlamentari, probabilmente non andrà avanti perché non ci sono le condizioni in questo momento per un impeachment e non soprattutto da parte del bolsonarismo. Però ecco, Lula si è un po' in qualche modo messo in una situazione difficile, ma io credo che allo stesso tempo sia stata doverosa. L'appoggio che è venuto dall'Africa e dal resto dell'America Latina è stato molto molto ampio, diciamo.
Sicuramente. Io ringrazio tantissimo Alessandro Pregale, professore di storia contemporanea, per la sua testimonianza, per il suo analisi molto chiaro, molto esaustivo. Ricordo che Alessandro Pregale forma parte della redazione di l'americalatina.net, www.lamericalatina.net. Mi raccomando, visitate questo sito. Grazie mille, alla prossima, Alessandro.
Grazie mille, Gustavo. Grazie a tutte e tutti.
Un saluto. Abbiamo dovuto salutare Alessandro perché già sono le 20:11.
Non mi importa in che forma.
Quindi questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci e di concludere con questa puntata di Latinoamericana dedicata, concentrata sul Brasile da un punto di vista politico interno, dall'altro punto di vista politico esterno, con il conflitto diplomatico con Israele, come avete appena ascoltato.
No me cansaría de decirte siempre.
120-82-301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Toda una vida. Scriveteci,
commentate questa trasmissione in modo positivo o negativo che sia, anche se negativo per noi ci aiuta a migliorare. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com.
Però sempre.
Noi adesso ci salutiamo, però voi continuate all'ascolto di questa radio perché fra poco ci sarà la musica, dopodiché il palinsesto continuerà con una replica di musica e cultura che andrà avanti fino alla mezzanotte, dopodiché ci saranno le repliche della giornata odierna.
Però junto a te staria conti.
Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi. Grazie e alla prossima.